redigio.it e la storia continua. Quasi finito aprile del 2024, martedì. La settimana era 18, ma era bis, il giorno 121 bis. Cosa ascoltare oggi? Armi e abbigliamento guerresco del XII secolo, la puntata 5 e 6. E poi una lunga ma interessante disquisizione sul vivere insieme. Buon ascolto. Vivere insieme. Noi vecchi siamo portati a magnificare il tempo andato. Prima di noi lo facevano i nostri padri, i nostri nonni. E soprattutto la vita che ci conduceva in comune, la vita di cortile. Cordialità, se non amicizia. Pronti nell'aiutare in caso di bisogno e sempre disponibili a parlare anche del più o del meno, a scambiare, a sprestare, a sostituire, a curare. Non era fatica dare una mano nei lavori quotidiani di casa o stagionali in campagna. Non avveniva che si ignorasse tutto o quasi del vicino di casa. Dire buongiorno, oh, che bella giornata, ed era troppo poco. La gente in genere sentiva vivo e operante il fatto di essere nati e di continuare a vivere nello stesso paese. Campanilismo? Beh, certo, campanilismo, che a volte non ci permetteva di vedere i nostri torti, i difetti che avevamo in quanti nati nel paese. Eravamo sempre più bravi, più svelti, più istruiti, diversi, in meglio dagli altri. E gli altri erano quelli del paese vicino, Samarate o San Macario. Era l'orgoglio comunitario che esultava per una vittoria in una partita di calcio, di un derby. Se uno dei nostri era arrivato primo in una corsa ciclistica locale o regionale, se in un nostro orto o nella nostra campagna, quella del Ricò, era nata e cresciuta una zucca di proporzioni gigantesche, e se l'albero delle mele cotoni aveva quell'anno portato frutti di eccezionale grossezza, se nelle feste patronali gli addobbi, le illuminazioni, le cappelle, la processione serale o il concerto bandistico erano risultati migliori, richiamando una maggiore quantità di stranieri, cioè gli abitanti dei paesi vicini. La gente di Verghera formava una comunità compatta, disponibile, scorrevole, pronta all'occorrenza. Ma cosa è cambiato nel tempo? Perché non è più come prima? La vita che è diventata meno dura, la ricchezza che ha aumentato l'orgoglio personale con conseguente voglia di considerarsi diversi o superiori, i divertimenti che ci portavano sempre lontani da casa, i tanti venuti a vivere nel nostro paese provenienti da regioni lontane e che hanno portato e tenuto nel cuore la loro Verghera. E ecco cosa è cambiato per sempre. I fatti, le vicende, i dolori, le disgrazie avevano valore corale. Una morte addolorava tutti e ciascuno di noi aveva più di un motivo per rammaricarsi del concittadino scomparso. Quanti avvenimenti passati ce lo riportavano alla mente. Bambino, compagno dei primi giochi infantili all'asilo, poi a scuola. Come copiava la soluzione del problema sbirciando sopra la spalla di chi sedeva davanti a lui. Poi, giovinotto, quando si andava in compagnia. Che compagnie chiassose, impertinenti, nottambule. In compagnia, dicevo, a caccia di belle fanciulle. Le nostre vite erano parallele. La vita di uno si muoveva in mezzo, insieme, a fianco della vita degli altri. C'erano poche cose da tenere nascoste, molte invece le cose che ci legavano. Da tutto ciò derivava che la festa del paese mobilitava tutta la popolazione, fin troppo orgogliosa della sua origine e del suo stato. Quando la banda, per festeggiare l'anno nuovo, strombazzava, e come rimbombava la gran cassa, per le vie cittadine, era seguita sì da un codazzo di ragazzini vivaci e maleducati, ma anche da ragazze, donne, uomini e giovanotti. Quando la banda organizzava la gita premio annuale, meta a Locarno, in battello lungo tutto il Lago Maggiore, in non meno di 100 partecipavano alla traversata. Concorso enorme di folla ai funerali, alle processioni. Tutto esaurito, al circolino e al circolone, nelle serate di concerti e nei cortei del 4 novembre, quando mi facevano recitare, davanti ai mutilati e ai combattenti, alle autorità civili, militari e religiose, e a un mare di folla, la poesia della presa di Gorizia, notte del 7 agosto, ma chi mai ti dimenticherà, di Vittorio Locchi, il poeta soldato inabissatosi col suo sommergibile nel mare Egeo. Folle oceaniche ai discorsi del Duce prima e durante la guerra, ai comizi del senatore socialista Francesco Buffoni, quando si inneggiava alla libertà riconquistata. Allora il popolo era più popolo di adesso, la gente più gente di adesso. Nei rapporti personali ora ci si comporta con maggiore freddezza, con più formalità, anche se all'apparenza non pare. C'era la società di mutuo soccorso per i contadini sfortunati. Si ripagava la sfortuna con l'unione, con la mano tesa e il portafogli aperto. Ricordo che quando si pensò di costruire la cappella dei caduti al cimitero e l'oratorio maschile, fu una gara continua di offerte in barba alla povertà che allora era costante casiliana e aveva cioè posto fisso nella nostra casa. Ci era coinquilina. Si fece tutto senza tasse, senza obbligo, per campanilismo, e ecco la differenza. Non dico i nomi, anche se li ricordo molto bene, dico loro che vollero fermamente e operarono degnamente per la loro realizzazione. C'erano ancora persone per bene, che erano egoisti solo quel tanto che bastava per vivere, che odiavano le tangenti e le bustarelle, vive e presenti anche allora, naturalmente, adeguate ai tempi che correvano e per gli tempi piccolo borghesi. 100 milioni di lire era una cifra impensabile, 1 miliardo una cifra astronomica, buona solo per misurare la distanza delle stelle. Ma allora si commuovevano quando sentivano suonare o cantare l'inno del Piave o del Monte Grappa, e pensavano che la bandiera tricolore rappresentasse la purezza dell'anima della nazione. Il mio professore di liceo ci diceva sempre che era più difficile essere galantuomo che essere eroe o santo, perché si può diventare a volte eroi o santi e morire da eroi e da santi in poche ore appena, mentre essere galantuomo vuol dire non sbagliare mai, restare onesti per tutta la vita. È duro, è molto difficile, ma penso che loro erano galantuomini. E poi c'era ogni anno la visita della leva militare. Si faceva baldoria, o niente droga naturalmente, in un locale parato con festoni colorati di carte e di fiori, lavoro gratuito di tante sere dalle coscritte. Le due angeline, Ermelinda, Carla, Rosetta, Franca, Giannina, Lucia, Pinuccia. Graziose care amiche, chiacchierine vivaci. È passato più di mezzo secolo da allora. I nostri capelli sono diventati grigi. Amica, ricordi ancora? Chi baciava sul retro della finestra il tuo bel volto riflesso, ridente di grazia, di allegria, di giovinezza, nell'osteria Stella del Massimo Cinquetti, quei tempi beati, si ornava di piante, di fiori, di festoni di carta e di damigiane piene di vino. Il carro del coscritto Jenny Buren, che percorreva tra canti e schiamazzi le vie del paese, offrendo al suono della sua fisarmonica da bere a tutti quelli, conoscenti no, che il caso ci faceva incontrare. Ma le cerimonie popolari, più popolari, erano i matrimoni. In chiesa si andava a piedi. Un lungo corteo rivestito degli abiti migliori che sapevano di canfora lontano un miglio. Il corteo sfilava, a due, uomo e donna, per tutta la sfilata, compunto e consapevole dello spettacolo che stava offrendo tra un'interminabile ala di folla in attesa, sia sul lato destro che sul lato sinistro della via. Sul sagrato della chiesa aspettavano tante persone in condizioni diverse, con il riso fatale da gettare agli sposi, nascosto nelle tasche della giacca e nei grembiuli. Faceva parte della messa in scena che la sposa ritardasse, sull'orario stabilito, almeno di un quarto d'ora, senza per questo che le campane smettessero un solo momento di suonare a distesa. Ma il sagrista sapeva bene il perché. Il banchetto che coronava l'avvenimento e che si consumava nel cortile della casa dello sposo iniziava nel pomeriggio inoltrato e durava fino a notte. Da mangiare c'era di tutto, con abbondanza. Da bere c'era di tutto, con abbondanza. Che ciocche, figlioli, da non poter neanche più reggersi in piedi. Venivano cantate, dapprima, col dovuto rispetto, tutte le arie, canzoni, romanze del repertorio paesano. Poi, man mano che il vino, calando nella damigiana, aumentava nello stomaco degli invitati, donne comprese, tutto diventava effervescenza, baldoria, un gridare continuo. Pareva di essere in una specie di bolgia infernale, beh, come nei quadri di Peter Bruegel. Era spasso finale e chiusura d'obbligo lo scherzo sorpresa nella camera nuziale, allusivo all'immediato futuro che attendeva la giovane sposa. Così è passato il tempo, soprattutto fino agli anni 50. Poi, man mano, lentamente le cose sono cambiate. Verghera è andata avanti con il progresso, ha ospitato e ospita tanti stranieri e ha perso i lineamenti una volta. Ha indossato il vestito nuovo, diverso, di lana migliore. Migliore? Non credo. Vive, sogna, ama, si dispera in maniera diversa. Non più all'acqua sapone, ma con un pizzico di droga. ReadyJoe.it e la storia continua.